Cosa vuoi fare da grande? Quante volte l'abbiamo sentita, no? Rivolgersi a noi, abbiamo ricevuto questa domanda quando eravamo piccoli, o che l'abbiamo fatta noi a nostra volta, quando noi eravamo diventati più grandi, adulti. E quali sono le tipiche risposte che si ricevono? Beh, se si è molto piccoli, si fantastica, si è affascinati da professioni come l'astronauta, lo scienziato, il dottore, il calciatore. Se si è un po' più grandi, si comincia a pensare alle retribuzioni di certe professioni. Ecco allora che si pensa al dentista, al notaio, all'onorevole. Chi risponderebbe: voglio fare il servitore, il cameriere, l'addetto alle pulizie, lo spazzino, la badante, senza nulla togliere questi lavori, chiaramente. Però quale bambino aspirerebbe a questo? Che io non l'ho mai sentito. Stamattina vogliamo aprire la parola di Dio in Atti, al capitolo 16, e vedremo i versi da 1 a 3, i primi tre versi di Atti 16. Che così dicono? Giunse anche a Derba e a Listra, e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea cretente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. E così ho intitolato questo messaggio: professione e servitore. E vedremo tre punti che sono il colloquio, la formazione e l'esercizio. Abbiamo visto in questi mesi gli insegnamenti di Paolo a Timoteo. Qualcosa abbiamo già visto su chi era Timoteo. Stamattina vogliamo esaminarne proprio il profilo, il suo percorso formativo, così come si evince quel tanto o quel poco che leggiamo da Atti o da alcuni riferimenti nelle varie lettere di Paolo. E così andremo a vedere, tenendo in considerazione che non troviamo nessun insegnamento da parte di Timoteo e nessuna frase riportata nel Nuovo Testamento da parte sua. Vediamo quindi chi era allora Timoteo, come si è approcciato nel suo ministero, nel suo servizio. E il primo punto che vogliamo vedere è il colloquio, appunto, che quando si considera qualcuno per un'assunzione, per un incarico, necessariamente la prima cosa che si conosce è il suo nome. E nel caso di Timoteo, il suo nome viene dal greco e significa che adora Dio. E già qui il nome è tutto un programma. Quando si fa un colloquio per un'assunzione, no, si considera quello che è il curriculum vitae, quello che è la sua formazione, la sua provenienza. Oppure, se la persona è stata presentata da dei conoscenti, si considerano le sue referenze. In pratica, ciò che gli altri dicono di te, o quello che pensano di te e riescono a dirlo in un modo onesto, chiaramente. Nel caso di Timoteo vediamo come viene presentato. Allora vediamo innanzitutto la provenienza. Un'altra domanda che abbiamo sentito quando eravamo piccoli noi, più che altro: di chi sei figlio? E una volta appunto si chiedeva, perché era importante saperlo, perché dai genitori si capiva un po' che tipo di educazione avevi ricevuto, ma anche una certa formazione culturale, sociale, no? Da dove veniva la sua astrazione, la classe sociale, anche lì un tempo avevano un po' più di peso. Capite bene che i giorni d'oggi, dove si cerca di appiattire tutto, ma che soprattutto molti si sostituiscono ai ruoli di genitori, o gli si chiede di essere sostituiti come genitori, e questo tipo di domanda non ha più molto senso. E Luca, che è l'autore di Atti, ci tiene a riferirci che la madre di Timoteo era giudea, messianica, cioè convertita a Cristo, lo vediamo meglio tra un po', e suo padre era greco. Non sappiamo altro del padre, non sappiamo se fosse pagano, cristiano. Diciamo subito che non crediamo che fosse giudeo proselito, cioè convertito al giudaismo, perché se no non ci sarebbe stato bisogno di circonciderlo. Anche questo lo vediamo tra un po'. Altrove leggiamo di Timoteo per quanto riguarda la sua educazione. E così un paio di brani, uno è 2 Timoteo, appunto, capitolo 1, versetto 5, Così leggiamo: ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Unice, e sono convinto abita pure in te. E poi, secondo Timoteo, ancora, capitolo 3, versetti 14 e 15, tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Abbiamo visto questi passi recentemente e ogni volta non si può fare a meno di sottolineare il ruolo che ha il genitore come il primo insegnante ed esempio della fede. E nel libro di Proverbi è pieno di questi insegnamenti per quanto riguarda i figli o verso i figli. Leggiamone uno tra i primi che leggiamo proprio il libro di Proverbi, ecco, al capitolo primo, leggiamo dei versetti 8 e 9. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, perché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Un altro aspetto che si considera quando si fa un colloquio, un'assunzione, sono appunto quello di vedere le referenze. O il contenuto del curriculum vitae. Nel caso di Timoteo sono le referenze, come abbiamo già detto. Leggiamo il versetto 2. Cosa pensavano di lui a Listra e Iconio, che erano delle città dell'attuale Turchia? Quanto è importante la testimonianza? È uno dei requisiti principali degli anziani, ad esempio. Leggiamo ancora in Timoteo, prima Timoteo, capitolo 3, versetto 7, bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, sta parlando dell'anziano, perché non cada in discredito nel laccio del diavolo. Ma questo dovrebbe essere valido un po' per tutti, non soltanto per gli anziani, no? Dice allora, lui è anziano, lui deve stare attento, la testimonianza io faccio come mi pare, esco da qui e faccio come mi pare. No, non funziona così. E magari a quel tempo le città erano molto piccole, ma se consideriamo, quindi non mani paragonabili a città come Roma, ma se consideriamo il quartiere in cui viviamo, la borgata in cui viviamo, per che cosa ci conoscono gli altri? O almeno, se ci conoscono, perché a volte succede che siamo come dei fantasmi, non andato ieri mattina, magari il vicino di casa sa anche dove abiti, però non ti conosce, non ti ha mai sentito parlare. Passiamo così inosservati perché facciamo le stesse cose che fanno gli altri, diciamo le stesse cose che dicono gli altri e non riusciamo a distinguerci come figli di Dio. Non ci riconoscono come tale, non ci distinguono come tale, senza fare cose eclatanti alla fine, ma anche piccoli gesti. Se si è passato il colloquio, questo è il Proverbi, se si è passato il colloquio, allora c'è l'assunzione. Così Paolo, convinto di Timoteo, decise di prenderlo con sé. E proprio perché ci teneva alla buona testimonianza, decise di circonciderlo. Non perché così avesse un titolo o un requisito in più, gli desse un valore in più. Ne abbiamo parlato a suo tempo quando abbiamo affrontato la lettera ai Galati, se vi ricordate Tito, il problema con Tito, ma per rispettare le tradizioni in quella particolare circostanza, in quel particolare contesto, era importante procedere in questo modo. Ma questo poteva anche avere altri risvolti utili, ad esempio per avere facile accesso alle sinagoghe, dove Paolo, sappiamo, lui spesso approdava, no? Il primo posto dove andava quando entrava in una città, per predicare la nuova via. E lo faceva proprio verso i giudei, perché le sinagoghe erano frequentate da giudei. Quindi ecco perché questa necessità anche di essere circoncisi era dovuta al fatto che in questo modo Timoteo avrebbe dimostrato in un modo tangibile di rinunciare ad ogni appartenenza al mondo greco pagano, perché era riconducibile al padre. Leggiamo ancora in Prima Corinzi, capitolo 1 Corinzi 9, versetti 19 a 23. Poiché pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni, e faccio tutto per il Vangelo, al fine di essere partecipe insieme ad altri. Bisogna farsi intelligenti per il Vangelo, e a volte anche un po' furbi. Ma torniamo a Listra. Si intuisce facilmente che chi era di lì, conosceva Timoteo, sapeva che non era circonciso. Luca spiega che il padre era greco, quindi non aveva dato il consenso a questo, a quella circoncisione da bambino, diciamo. Tuttavia, deduciamo anche che non fece opposizione né per la circoncisione né per la partenza con Paolo, sempre se fosse ancora in vita, chiaramente. Non so che idea ha fatto questo padre per il futuro professionale del figlio, però evidentemente nei piani di Dio c'era questo futuro particolare per Timoteo, e sappiamo che nessuno può opporsi ai piani di Dio. Passiamo al secondo punto, che è quello della formazione. Per poter avere certe qualifiche necessarie, per poter esercitare certe professioni, sappiamo che più la professione è complessa e più occorre essere preparati. Pensiamo ad un astronauta o a un medico, uno scienziato che abbiamo citato prima, mentre invece per un onorevole. Nel caso di Timoteo, la formazione consisteva nell'essere un discepolo di un tale maestro, che era Paolo, ma soprattutto discepolo del maestro per eccellenza, che è Cristo. Le attività di Timoteo consistevano essenzialmente nel viaggiare per la parte orientale del bacino mediterraneo e centrale, quindi le coste che partono dall'attuale Israele fino all'attuale Turchia, quindi la Grecia, fino ad arrivare a Roma. E leggiamo da Atti, ma anche da alcune lettere di Paolo, quali siano state le principali tappe di Timoteo. Rimase a Berea quando Paolo andò ad Atene, benché poi l'Apostolo chiese di raggiungerlo. Leggiamo in Atti, a capitolo 17, versetti 13 a 15. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunciata da Paolo anche a Berea, si recarono là, agitando e mettendo sotto sopra la folla. I fratelli allora fecero subito partire Paolo, conducendolo fino al mare, ma Sila e Timoteo rimasero ancora là. Quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene, e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima si recassero da lui, se ne tornarono indietro. E ancora, in Prima Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 1 e 2, perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo di Cristo per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Quindi Paolo decise di rimandarlo a Tessalonica. Altra tappa fondamentale del percorso formativo di Paolo, di Timoteo, è stata Corinto. Leggiamo in Prima Corinzi 4,17. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro e fedele figlio nel Signore. Egli vi ricorderà come mi comporto in Cristo Gesù e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Timoteo risulta poi tra i discepoli che accompagnarono Paolo nel terzo viaggio missionario. Leggiamo ancora in Atti, capitolo 20, versetto 4. Lo accompagnarono Sopatro di Eberea, figlio di Pirro, Aristarco, e secondo di Tessalonica, Gaio di Derba, Timoteo e della provincia d'Asia, Tichico e Trofimo. Si parla poi, infine, di Roma, perché viene citato in Filippesi, al capitolo 1, versetto 1. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. E sappiamo che questa lettera è stata scritta da Roma. Okay? Ma il ministero formativo più importante si ritiene sia stato ad Efeso, no? Lo sappiamo dalle due lettere che abbiamo appena studiato, che sono lui indirizzate. Fatta la formazione, beh, c'è l'esercizio, no? Della professione. Training on the job, altrimenti detto tirocinio, è un'espressione che si usa per indicare la formazione che si fa mentre si lavora. E questo accade anche a chi cresce nella fede, perché si presume che ciò che si impara dalla parola lo si deve mettere anche in pratica. È vero che si fanno delle formazioni più approfondite, particolari, quali corsi, scuole bibliche, seminari, per cui quello che si impara non si riesce subito a mettere in pratica, no? E l'esperienza di Timoteo con o senza Paolo ci fa pensare che di questo giovane prima e adulto poi stava già esercitando quanto imparava, senza dimenticare che le basi dottrinali le aveva già ricevute da sua madre e da sua nonna. Paolo lo definisce suo collaboratore, suo aiutante, scrivendo alle chiese. In Atti 19:22 leggiamo: mandando in Macedonia due dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, egli si fermò ancora per qualche tempo in Asia. Romani 16:21: Timoteo, mio collaboratore, vi saluta, e vi saluta anche Lucio, Giasone, Sosiprato, i miei parenti. E questo è un esempio per noi. Perché non occorre aspettare che i neoconvertiti crescano spiritualmente o ricevano una particolare formazione, istruzione, prima di esercitare un servizio o un ministero, anche se poi diventa ministero ovviamente, no? Però mettere subito all'opera sì. Dalle lettere di Timoteo che abbiamo menzionato, che abbiamo finito di studiare da poco, vediamo come Timoteo riceve da Paolo un grosso incarico, che è quello di formare degli anziani e strutturare la chiesa di Efeso, con tutte le difficoltà che abbiamo visto a suo tempo, no? L'abbiamo menzionato. E da quanto abbiamo visto, da queste lettere, si evince che alla fine quali siano state le ultime istruzioni di Paolo prima di morire. Per quanto riguarda Timoteo, invece, dopo Efeso, non sappiamo se si sposterà in un'altra chiesa. Dall'epistola sappiamo che Paolo chiede a Timoteo di raggiungerlo a Roma, ma non sappiamo se è stato esaudito. Viene poi menzionato, capitolo 13, versetto 23 di Ebrei: sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Con lui, se viene presto, verrà a vedervi. Anche qui non si sa se si parla della prigionia di Roma, né di quando, anche perché non si sa chi è l'autore di Ebrei. Comunque la tradizione vuole che rimarrà ad Efeso fino al martirio sotto l'imperatore Domiziano o Nerva. Ricordiamo che a quel tempo Efeso era una città ellenistica, quindi di cultura, filosofia, società greca, ma era comunque una provincia romana. Che genitore, generalmente, dovrebbe essere così, vuole il meglio per i propri figli? Almeno una posizione uguale alla propria, ma sicuramente si aspira di più. È su quel di più che dovremmo un po' riflettere. Cosa vogliamo per i nostri figli? I nostri giovani della Chiesa? Ma anche chi non è più giovane in età, ma è giovane nella fede. Perché come quando ci si converte, no? Si ha comunque un certo entusiasmo, vero? Un po' come i bambini che chissà cosa vorrebbero fare nella propria vita. Poi che succede? Ci si affievolisce, si smunti. Siamo chiamati da parte di colui che per primo è stato servitore. Anzi, senza mai protestare, pur se nel Getsemani ha provato a dire qualcosa, ma subito si è dissuaso da solo perché guardava l'obiettivo che gli era stato posto dinanzi, un piano da portare avanti, da concludere, anzi, per qualcosa di nobile, unico. Il servizio richiede sacrificio, c'è poco da fare. Se aspettassimo di servire comodamente, non faremmo mai niente per Dio. Ci sono quindi due aspetti da considerare: chi manda e chi vuole essere mandato. Nel caso di Timoteo non era stato facile lasciare la propria casa. Non sappiamo se entrambi i genitori fossero ancora vivi, sarebbe solo la madre, non sappiamo. Però immaginare, no, il distacco e avventurarsi verso l'ignoto, non sapere a cosa va incontro, quando l'avresti rivisto. Non è come adesso che abbiamo le app, no, con il segnale GPS con cui riusciamo a rintracciare i nostri cari in qualsiasi parte del pianeta si trovano. È vero anche che poi Timoteo trova un padre, come Paolo, perché in più parti leggiamo come lui lo chiama figlio, figlio mio legittimo, figlio adorato, no? Questo rapporto così speciale. Quindi chi manda si deve separare dai cari. Poi dall'altra parte c'è chi parte, che deve essere convinto. Dovrebbe anche conoscere il più possibile a cosa va incontro. Forse ne ho già parlato, ottobre scorso in Svizzera ho conosciuto una giovane coppia dove lui è agronomo svizzero e lei è sudcoreana. E aveva l'intenzione, pensate un po', di andare in Corea del Nord ad evangelizzare. Immaginate come dovessero essere ben informati su quello che l'aspettava. Su ogni passo che faceva, come deve essere ben ponderato. Ovviamente, sapendo che ogni cosa è sotto il controllo di Dio. E se hanno avuto questa chiamata, Dio avrebbe preparato la strada per loro. Per servire molte volte viene richiesta una certa formazione. E quella, come abbiamo visto, si può fare anche esercitandola da subito. Allora, a cosa aspiri? A cosa aspiro? Quali sono le mie ambizioni? E se sei genitore, cosa vuoi per tuo figlio? Cosa sei disposto a fare? Stai pregando per questo. Ma questo vale per chiunque. Siamo chiamati ad essere servitori in qualunque posto Dio ci chiama, nessuno escluso. Leggiamo per ultimo, ma non in ultimo, però per ultimo, come si dice, in lista ma non l'est, Isaia, capitolo 6, versetto 8. Poi udii la voce del Signore che diceva, chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi, eccomi, manda me. Che possiamo avere un cuore come Isaia? Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziare per questo esempio che abbiamo nella parola di Timoteo, questo giovane cresciuto poi, avendo degli incarichi così particolari. Siamo certi che tu l'hai fortificato in tutto questo, l'hai portato avanti in ogni situazione, anche difficile, che doveva affrontare. Non era solo, aveva a sua volta anche dei collaboratori, aveva una guida come Paolo, ma Signore soprattutto c'eri tu con lui. E così per ognuno di noi, nessuno escluso, siamo chiamati a svolgere degli incarichi più o meno importanti, più o meno difficili, secondo le nostre possibilità, per quello che tu ci chiami, e così che il nostro cuore possa essere rivolto a te, le cose che troviamo intorno che vediamo da fare, da svolgere. Così possiamo essere disponibili in prima persona a presentarci davanti a te e svolgere il servizio, il ministero. Benedici Signore, incoraggia veramente ognuno di noi a farlo, vogliamo incoraggiarci anche noi, gli uni gli altri, a servirti laddove tu vuoi, nel nome tuo santo. Amen.